Ben ritrovati cari amici per un nuovo episodio di Zate Cibernetri Podcast. Nell'iniziato di questa settimana troverete l'album di Bitcoin, il WWDC di Apple, ma parleremo anche del robotaxi e delle voci di un progetto di Apple per un assistente robot e di tanto altro ancora. Buon divertimento. Salve e benvenuti in Zate Cibernetica. Questo è il primo episodio del nostro nuovo podcast in cui discuteremo insieme a voi di tecnologia, economia e finanza, scienze e cultura pop. Diego, come stai? Emozionato?
Emozionatissimo. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il nostro obiettivo è offrire contenuto coinvolgente che possano essere interessanti, e mettendo ovviamente un forte enfasi sugli eventi e tecnologici, scientifici, e di cultura proprio più affascinanti. E ovviamente abbiamo bisogno del vostro supporto, e quindi in questa maniera proveremo a sviluppare una comunità di individui desiderosi di esplorare le incredibili innovazioni che stanno plasmando il nostro mondo. Quindi se vi piace questo tipo di contenuto, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Ci darete un grande aiuto per sviluppare questo progetto.
Assolutamente, sono emozionatissimo, Diego. È il primo episodio, abbiamo discusso per mesi di cominciare a provare ed eccoci qui. Prima di passare agli argomenti di oggi, però è doveroso, secondo me, dare una piccola introduzione di chi siamo. Io sono Angelo, vivo da più di 20 anni nel Regno Unito, dove lavoro nel campo della tecnologia e del digital. E le mie passioni ovviamente sono la tecnologia, l'economia e la finanza. Diego.
Grazie Angelo, io sono Diego, sono un ricercatore scientifico nel campo della biologia e la genetica da più di 25 anni e lavoro e vivo in Italia da più di 15 anni e effettivamente come Angelo sono appassionato di scienze, tecnologia e tutto quello che ha a che vedere con le arti visive.
Diego, siamo proprio una strana coppia, sì, io emigrato, tu immigrato.
Esatto, una specie di fuga ai cervelli al contrario. Esatto.
Assolutamente.
Vabbè, dopo le dovute presentazioni passiamo al primo argomento, perché credo che Angelo mi sa che sai che succederà qualcosa il prossimo 20 aprile, giusto?
Eh sì, decisamente. Il 20 aprile arriva l'halving, l'halving del Bitcoin. È uno degli appuntamenti più importanti e attesi, quindi siamo tutti qui a contare i minuti affinché questo avvenga. È importante decisamente capire cos'è l'halving, e forse prima di parlare dell'halving è importante che chiariamo per i neofiti Bitcoin.
Devo dire che è un po' come me, nel senso che Angelo quello che mi ha introdotto nel mondo dei Bitcoin e abbiamo fatto tante chiacchiere e alla fine mi sono appassionato anche io, quindi spiegaci come mi ha spiegato a me che cosa è il Bitcoin.
Sì, ricordo le chiacchierate sotto l'ombrellone. Bitcoin il re delle criptovalute, è la criptovaluta per eccellenza, è la prima inventata nel 2018 da Satoshi Nakamoto.
Che credo che non si conosce chi è, no? Un'entità,
questa è la parte più interessante.
Esatto, un'entità. Qualcuno dice che era Steve Jobs.
Sì, ho sentito Elon Musk, ho sentito l'NSA americana e così via. Si è speculato di tutto. Ovviamente non si sa se è una persona, se è un team di persone, se è un uomo, una donna. Insomma, non è importante sapere chi è Satoshi Nakamoto, ma è importante capire Bitcoin, a mio giudizio. E il Bitcoin definitivamente rappresenta una importante innovazione o scoperta. Discuteremo su questo sicuramente più in là. Bitcoin con la lettera maiuscola, con la B maiuscola, è il protocollo e la blockchain, mentre Bitcoin con la lettera minuscola è la moneta digitale.
Quindi fondamentalmente
quindi c'è questa distinzione.
Giusto, è un algoritmo.
È assolutamente un algoritmo che ovviamente ha avuto nel corso degli ultimi 16 anni una crescita molto importante, sia dal punto di vista del valore del Bitcoin, ma anche della distribuzione. Quindi oggi Bitcoin conta su un network internazionale, utenti in tutti i paesi, quindi insomma ormai è una realtà.
No, la questione interessante che forse prima del halving, forse qualcuno non sa, è che esiste un numero limitato, no? Una caratteristica del Bitcoin è il limite nel numero di monete che si possono in qualche maniera minare, che è il termine come si definisce l'acquisizione di questi Bitcoin, giusto?
Assolutamente, ce ne sono 21 milioni, ce ne saranno solo 21 milioni, diciamo così, perché in realtà poi negli ultimi 16 anni molte sono andate perse per varie ragioni di cui discuteremo sicuramente, e ne sono rimaste un paio di milioni da minare. Minare appunto perché nel concetto del Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, quando ha sviluppato il protocollo del Bitcoin, ha voluto associare, diciamo, l'idea del minare l'oro, quindi letteralmente dover consumare lavoro per estrarre dal terreno l'oro, e creare questo concetto all'interno di un sistema digitale.
Questo aspetto dovremmo parlare in un altro episodio, no? Il mondo del mining è veramente intrigante, perché la mineria si fa con GPUs, no, ormai nemmeno con GPUs, si fa con chips sviluppati proprio per quella funzione specifica. I più conosciuti sono le ASIC, se ricordo bene. C'è bisogno di tantissimo capacità energetica per poter minare, per riuscire a risolvere l'algoritmo che ti permette ottenere come risultato un blocco che sarebbe, no, i famosi 6,25 Bitcoin.
Esatto, e questo è esattamente il punto perché l'halving, da dove siamo partiti, è così importante, perché in realtà ogni 4 anni questa ricompensa di cui tu parlavi, che è associata al minare un blocco, che è attualmente di 6,5 Bitcoin per blocco, passerà a 3,25, con chiari implicazioni nel mondo del Bitcoin stesso. Innanzitutto, fondamentalmente, come dicevi, avrà un impatto deciso sui suoi minatori, che dovendo consumare energia costantemente hanno dei costi, e questi costi ovviamente sono relazionati alla capacità di guadagnare, che appunto la capacità di guadagnare Bitcoin, e quindi poi convertirli in fiat, in moneta. Quando ci sarà questo shock, il guadagno verrà ridotto, e quindi questo comporterà tutta una serie di conseguenze molto importanti per il life cycle, per il ciclo di vita del Bitcoin. E quindi quello che succederà è che i minatori più coloro che hanno fatto i loro compiti riusciranno a sopravvivere, altri probabilmente spariranno, altri si dovranno come si dice, merge, mi viene la parola inglese, con altri minatori per cercare di rimanere in vita.
Sì, infatti questi ultimi commenti che hai fatto danno molti argomenti non solo de Bitcoin a sé, ma anche delle principali critiche, no? che fondamentalmente ha generato l'alto consumo di energia per produrre un blocco Bitcoin. Ovviamente c'è una relazione con il Bitcoin che può essere 0 o 1, cioè amore e odio, e questo è dovuto fondamentalmente a mancanza di fiducia che ci sta in una moneta che eventualmente non esiste, che è digitale. Ma che dall'altra parte si assomiglia molto a loro, no? Queste risorse sono limitate, tu avrai un numero limitato di Bitcoin che tendenzialmente dovrebbe sempre salire di prezzo, perché il costo per minare è sempre più alto, e ovviamente l'economia normale, l'economia delle banconote che non valgono niente, che non sono più garantite da loro come gli anni 70, ovviamente sono grandi detrattori, le grandi banche centrali sono molto gli investitori dell'economia classica, della finanza classica, ci sono figure che sono molto detrattori del Bitcoin, no? Tipo Warren Buffett, per esempio.
Assolutamente, hai toccato vari argomenti che sono incredibilmente importanti nel contesto dell'halving, il fatto che appunto i minatori consumano molta energia e quindi dovendo guadagnando di meno dal momento in cui l'halving succede, dovranno cercare costantemente di migliorare i loro costi operativi, quindi o migliorare la qualità delle loro macchine. Comunque è un costo, per ragione per cui Nvidia oggi come azienda sta raggiungendo massimi storici sul mercato delle azioni, sul mercato azionario, ma soprattutto il discorso dell'energia dei minatori, appunto uno dei costi che è probabilmente uno dei costi più alti dei minatori è quello del consumo dell'energia, e con l'halving ovviamente devono migliorare la capacità di acquisire energia a costi sempre più bassi. Quindi il discorso che facevi del fatto che il Bitcoin inizialmente è stato molto criticato per il dispendio energetico, in realtà quello che si vede oggi è che il consumo energetico dei minatori tende a essere ottimizzato nel tempo, quindi cercano risorse energetiche sempre più economiche, sempre più facili da ottenere, come, non lo so, l'energia solare, oppure andare in posti del mondo dove l'energia è meno costosa, creare opportunità in paesi come l'Africa, in paesi come il Sud America, dove appunto possono supportare anche le comunità locali per creare appunto sistemi di approvvigionamento energetico che sono economici e quindi garantiscono loro dei costi sempre più bassi.
Decisamente il mining è molto intrigante, ne parleremo. È una specie di corsa tra questi miners per trovare la tecnologia più veloce, ovviamente diminuendo la nanometri dei chips, ovviamente il consumo energetico diminuisce drasticamente. Io ovviamente c'è sempre, io ultimamente soprattutto, questa corsa per sviluppare processori ancora più più specifici per il mining, che ci vogliono una grande quantità di energia, e questo sicuramente dovrà in qualche maniera essere risolto utilizzando energie alternative o di altro tipo. Comunque mancano per minare solo 2 milioni di Bitcoin, quindi questo, a un certo punto questa cosa anche finirà.
Che è interessante, perché poi in realtà il processo di mining del Bitcoin finirà nel 2140-134, quindi per quanto mancano ancora 2 milioni, questi 2 milioni verranno distribuiti nei prossimi 100 anni. Quindi è interessante questo punto. Penso che l'ultimo punto da discutere sull'halving è le implicazioni sul prezzo, a cui tutti sono molto interessati. Siccome la domanda di Bitcoin, l'offerta di Bitcoin verrà dimezzata dal 10 aprile, quello che è sempre successo nei precedenti 3 cicli ci sono stati fino a questo momento, quindi questo sarà il quarto, che il prezzo di Bitcoin ovviamente dopo l'halving cresce. Non immediatamente dopo l'halving, normalmente quello che è successo nei precedenti cicli è che subito dopo l'halving c'è un periodo relativamente lungo di stallo, dove il prezzo del Bitcoin rimane, diciamo, in un range, e poi dopo circa 8-10 mesi cominciare a crescere parabolicamente. Ora, è difficilissimo stabilire il prezzo del Bitcoin, ci provano in tanti, ognuno dà numeri letteralmente, e pochi ci prendono, e quando ci prendono è semplicemente perché sì, è un colpo di fortuna. Il consiglio è sempre quello di stare molto attenti, di leggere, informarsi e di avere speranza nel lungo periodo, ma di non stare troppo a focalizzarsi sul breve periodo, perché la fluttuazione del Bitcoin è abbastanza difficile da prevedere.
Sì, sicuramente sta parlando molto di questo ciclo di halving, anche perché il Bitcoin negli ultimi mesi ha sofferto una sorta di pre-halving, con la uscita dei fondi di investimenti ufficiali, quindi americani, che hanno incorporato il Bitcoin all'interno di questi fondi. Chiaramente questo ha aperto in qualche maniera gli occhi al grande pubblico, in una piccola percentuale molti di questi fondi stanno cominciando a incorporare Bitcoin. La domanda di Bitcoin è cresciuta tantissimo, credo che intorno a 300-400 Bitcoin al giorno, che è qualcosa di pazzesco.
Sì, assolutamente, gli ETF, quindi i fondi di investimento a cui ti riferivi, americani, sono stati un catalizzatore molto importante per Bitcoin. In realtà sono gli ultimi, gli americani, in questa gara. Stranamente, normalmente sono sempre abbastanza innovativi, ma gli ETF americani hanno portato un incremento dell'interesse in Bitcoin sostanziale. Gli 11 ETF che sono stati lanciati il 10 gennaio hanno registrato record mai registrati precedentemente per nessuno ETF. Quindi questo dà un po' il senso e la misura di quanto l'interesse c'è intorno al Bitcoin, con una crescita importante. Se consideriamo che 3 mesi fa, 4 mesi fa, il Bitcoin si girava intorno ai 30.000, adesso sì, abbiamo raggiunto i massimi storici di 72,8 qualche settimana fa, adesso insomma, parlo in dollari, adesso siamo intorno ai 67-68, ieri c'è stato in realtà un calo, però diciamo che questo dà l'idea degli ETF. La cosa importante degli ETF è quella di distribuire Bitcoin sempre più a varie fasce di utenti. Quello che è importante è che il Bitcoin si diffonda sempre più, in modo che tutti possiamo avere accesso al Bitcoin, tutti possiamo avere una parte di Bitcoin.
Un altro punto importante, ovviamente adesso con il halving, gli ETF, soprattutto si sta parlando di Bitcoin per quanto riguarda il prezzo, per quanto riguarda un po' la speculazione finanziaria, però parleremo anche in questo canale della filosofia dietro del de Bitcoin. C'è una comunità incredibile dietro Bitcoin, molto intrigante, molto nascosta fino adesso, che vede Bitcoin come una moneta onesta che potrà essere utilizzata nel futuro in un'economia un po' ideale, perfetta. E questa comunità sono incredibile, hanno un'attività pazzesca e è interessante entrare anche in questo aspetto sociale del Bitcoin, che non è necessariamente quello finanziario.
Il
Sì,
consiglio fondamentale è di fare molta ricerca, di leggere, perché
esatto.
Bitcoin è molto affascinante dal punto di vista dell'idea che c'è alla
Sì,
base, della filosofia che c'è alla
esatto.
base.
Non
Sono
solo è la
d'accordo.
moneta, c'è la tecnologia blockchain, se può utilizzare, Angelo, tu hai esperienza in questo e sicuramente ci puoi parlare perché hai lavorato su blockchain e quindi sicuramente è una tecnologia che può essere utilizzata in tanti aspetti, non solamente per generare criptomonete, ma anche per fare più sicure le transazioni e i determinati processi industriali. Quindi di questo parleremo sicuramente perché è super, super interessante, super hot adesso. Ma tra poco c'è un altro evento, che è il prossimo tema, no?
10
Aperitivo,
giugno, giusto?
esatto, del 10 al 14 giugno in California. Ragazzi, ci dobbiamo vedere per la prossima DDC, come piace chiamare gli americani, che non è altro che la Apple Worldwide Developer Conference, che è fondamentalmente una conferenza inizialmente creata da Apple per i programmatori, per sviluppatori di applicazioni che usano il macOS e iOS, dopo l'uscita del telefonino della mela. Questa conferenza tenuta presso l'Apple Park di Cupertino, il grande pubblico aspetta proprio il 10 giugno, che sarebbe la keynote inaugurale, dove ultimamente, negli ultimi anni, Apple ha presentato non solo software, novità dei nuovi sistemi, gli aggiornamenti dei nuovi sistemi operativi, ma anche qualche hardware. Ad esempio, l'anno scorso ha presentato il suo visore di realtà aumentata, Apple Vision Pro. Stiamo
Il
tutti
prototipo
aspettando.
da 3.000
Esatto.
dollari,
Esattamente, esattamente.
decisamente. Ascolta, qual è il tuo punto di vista? Perché sai, io penso Apple sia assolutamente in ritardo dell'intelligenza artificiale, diciamo appunto del visore, ha lanciato questo visore, quindi per la realtà virtuale aumentata, insomma, un prototipo molto costoso. Io non l'ho usato, quindi parlo per sentito dire, non è mai una cosa da
Dovremmo
fare, però
provarlo nel canale.
dovremmo provarlo. Appena avremo i 3.000 dollari, lo proveremo sicuramente. O se magari ce lo mandano gratis per provarlo. E hanno cancellato la macchina, l'Apple Car. Dov'è Apple?
Fondamentalmente, guarda, io non sono tanto d'accordo con il fatto che Apple è indietro per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. E nel senso, se parliamo dei grandi modelli del linguaggio, cioè creati, che ha sorpreso anche a Google, che aveva molta più esperienza in research background con ChatGPT, E in questo senso sì, Apple è stata ovviamente presa a contrapiede, però in realtà l'intelligenza artificiale e anche il machine learning e neural networks, proprio Apple è una delle prime che ha inserito e che ha creato, no, il Apple Silicon Chip, che adesso è all'interno non solo dei telefonini ma anche dei computers, che fondamentalmente funzionano con motori neuronali. Questo è parte, è una parte importantissima dell'intelligenza artificiale. In questo senso, chiaramente Apple sempre è stato, diciamo, nel state of the art della ricerca per quanto riguarda i processatori. Ovviamente si aspetta finalmente in questo keynote inaugurale la presentazione del sistema operativo, del nuovo sistema operativo dell'iPhone, l'iOS 18, dove i rumori suggeriscono, e probabilmente sarà così, che verrà inserito un aggiornamento importantissimo per utilizzare l'intelligenza artificiale all'interno dei telefonini.
Scusa, Diego, questo è l'accordo, l'accordo che abbiamo sentito tra Google e Apple di usare Gemini o Gemini nei dispositivi della mela?
Sì, anche questo è stato, no, un po', anche Apple rinnova un sacco di fanboys e anche un sacco di detrattori. All'inizio questo è stato il rumore principale, cioè Apple ha parlato con OpenAI, ha parlato con Google per usare all'interno dei telefonini Gemini. Ma in realtà sembra che non è esattamente così. I rumori parlano di utilizzare questi grandi modelli, cioè Apple non ha data centers che permettano il training di questi grandi modelli di linguaggio propri. Quindi giustamente ha cercato una partnership con in questo caso con Google, con Gemini. Ma sono usciti appena qualche settimana fa due papers, due manoscritti dei ricercatori e ingegneri Apple, dove hanno sviluppato i propri modelli, modelli che come Realm, che fondamentalmente sembra che saranno abbinati ai grandi modelli del linguaggio in partnership, e che permetteranno al sistema, in questo caso all'assistente vocale, di capire molto meglio il linguaggio naturale. Quindi quando chiederemo a Siri, lei capirà non solo quello che stiamo dicendo, ma anche il contesto, contestualizzerà la nostra richiesta e in questa maniera completerà diciamo, la conversazione e migliorerà tantissimo la interazione con il nostro telefonino. Ovviamente questo c'era assolutamente bisogno, perché Siri è quella, è veramente l'assistente forse è più arretrato di tutti quelli che esistono. Quindi speriamo che questi miglioramenti, utilizzando intelligenza artificiale, possano mettere almeno alla pari Siri con altri modelli tipo Alexa o i modelli di Google.
Parlavamo della realtà virtuale, della realtà aumentata, del visore. Tu pensi che ci saranno novità a riguardo? Pensi che ci sarà qualcosa che ispirerà un po' di più gli utenti?
Sì, assolutamente. Si aspetta, soprattutto quelli che hanno speso dei bei soldini in comprare questo fantascientifico visore, si aspetta un aggiornamento importantissimo nel sistema operativo dell'Apple Vision Pro, la versione 2, che chiaramente non ci vuole moltissimo, perché diciamo le versioni software che sono uscite l'anno scorso erano abbastanza deficienti in molti aspetti, con qualche aggiornamento è migliorato moltissimo, però adesso si aspetta un grande avanzamento del sistema operativo di Vision Pro. E addirittura devo dirti che c'è anche qualche novità per quanto riguarda la interazione dell'Apple Vision Pro con l'iPad. Sia l'iPad Air che l'iPad Pro non sono stati aggiornati, credo, intorno a 2 anni o anche di più. Quindi la gente che è riuscita a cambiare il paradigma di usare un Mac per un iPad stanno realmente aspettando l'arrivo di questo nuovo hardware. E sembra che l'Apple Vision Pro adesso potrà interagire come interagisce con il Mac, con l'iPad, quindi tu potrai collegarti direttamente all'iPad con l'Apple Vision Pro e mettere o lavorare con l'iPad all'interno dell'Apple Vision Pro e utilizzando ovviamente un schermo 4K 120 pollici o quello che vuoi. Credo che anche ci sarà un aggiornamento sull'Apple Pencil. Come sai, l'Apple Vision Pro sì, c'è qualcosa di veramente stupefacente, è l'utilizzo dei gesti per navigare all'interno di questa computazione spaziale. Sembra che l'Apple Pencil uscirà in una nuova versione che permette anche l'utilizzo con Apple Vision Pro. Quindi si pensa anche che questi due hardware, l'Air e l'iPad Pro, usciranno un po' prima del WWDC, quindi intorno a maggio. Quindi nel momento giusto, prima di presentare le novità dell'iPad.
Saremo a vedere, insomma, manca poco, ma invece è mezzo.
Vabbè, saremo molto attenti, magari facciamo un live.
Saremo assolutamente, c'è da pensare un live subito dopo l'evento, un recap di tutte le novità e quali saranno le implicazioni. Rimanete sintonizzati, perché questo argomento continuerà a essere trattato nelle prossime puntate.
Sì, io ho una ultima notizia, un rumore recentissimo.
Questa mattina.
Sì, da questa mattina proprio, da Apple Insider, dove sembra che è sempre, no, think different, no, di Apple, perché a volte ci sorprende. Praticamente sembra che Apple sta parlando con piccole aziende focalizzate sull'intelligenza artificiale per aprire una sorta, per negoziare l'apertura di una sorta di Apple Store focalizzata nell'intelligenza artificiale. Questo è molto interessante, perché significa che no consumerà, cioè tu avrai, entrerai in questa Apple Store e troverai delle piccole applicazioni molto specifiche che utilizzano l'intelligenza artificiale. Ad esempio, ti interessa solamente il ritocco di fotografie, potrai scaricarti questa app che usa l'intelligenza artificiale per fare queste editing di foto, o ti interessa il testo, ti interessa l'analisi numerico di qualsiasi cosa, potrai scegliere, ti interessano i videogiochi, potrai scegliere delle app specifiche. E ovviamente questo ha un vantaggio, a parte che potrebbe essere una cosa abbastanza figa, ha un vantaggio pazzesco se usi un dispositivo mobile, cioè i grandi modelli di linguaggio non possono essere utilizzati come tale all'interno di un telefonino con 8 giga di RAM. Quindi il uso intelligente delle funzioni specifiche che traggono vantaggio dell'intelligenza artificiale, secondo me è il pathway che dovremmo seguire se vogliamo utilizzare il telefonino in questi compiti.
Ogni giorno c'è una novità differente. Per noi che amiamo la tecnologia, ma penso per tutti ormai, perché la tecnologia è parte della nostra vita, è davvero bello poter sperimentare così tanto. Nel nostro canale di X o Twitter presentiamo molte idee che sull'intelligenza artificiale in particolare, ma c'è di tutto veramente. Abbiamo discusso gli argomenti principali di oggi, appunto l'halving e il WWDC. Un paio di news che volevo menzionare, poi ovviamente potranno essere argomento delle prossime puntate, è l'annuncio di Musk qualche giorno fa che l'8 agosto darà un annuncio a riguardo del robotaxi. Hai letto? È interessante. Tu dici questa è una cosa reale? Sarà un'altra promessa di una promessa? Ci sarà un prototipo? Twittavamo ieri proprio del robotaxi dicendo cambierà il modo in cui penseremo l'auto, non più l'auto privata ma auto in abbonamento. E guardavo i costi di un'auto, più o meno ci costa 600 euro al mese, 20, più o meno 20 euro al giorno. Quindi se ci pensi, in realtà il costo è ingente per l'uso che se ne fa. E quindi l'idea c'è probabilmente anche supportata chiaramente da modello economico alle spalle. Cosa pensi?
Questo è un discorso abbastanza vecchio, no? Non tanto per il fatto del robotaxi, ma per il discorso, no, della guida automatica e dei veicoli che ci portano da un posto a un altro senza il coinvolgimento umano. Chiaramente qua ci sono vari aspetti interessanti, sicuramente da un punto di vista di efficienza energetica, di creare una città più pulita, di evitare problemi di traffico, perché tutto in qualche maniera è automatizzato. È un valore aggiunto, un grande valore per la civiltà, secondo me questo ci siamo. Ma sempre ci sta anche, no, la parte, diciamo, nostra, umana, no, di possedere, di avere qualcosa che guidi, no? La macchina per molte persone è anche un status symbol, qualcosa che vuoi guidare. Quindi
la Lambo.
Esattamente, quindi lo vediamo tutti i giorni.
Chi comprerà più le
esattamente
Lambo
nei social.
Nel mondo
quindi ci sono vari aspetti interessanti, non solo dal punto di vista economico, anche sociali qua, no? Definitivamente per migliorare, diciamo, l'inquinamento e anche l'efficienza generale del traffico nelle grandi città sarebbe sicuramente un sistema interessante, forse non tanto il robotaxi, ma dei sistemi pubblici de traffico completamente automatizzato, un po' come la metro, no? Che ormai parecchio
certo.
Automatizzata e funziona benissimo nelle grandi città come Londra o come Madrid. Questo mi collega ovviamente a un livello un pochino più basso, sempre a The Next Best Thing di Apple. Hai menzionato che Elon Musk ha proposto questa idea. Curiosamente Apple ha lasciato il progetto Titan dell'Apple Car dopo 10 anni, i milioni di investimento, ha anche licenziato più di 600 persone di questo programma. E l'iPhone è un po' saturato di vendite, ovviamente esiste anche tanta, tanta competenza buona con Android e altre marche. E Apple Vision Pro, che diciamo è l'ultima novità, sicuramente adesso è di nicchia perché il prezzo è proibitivo per molte persone. Quindi gli investitori sono un po' preoccupati per il prossimo invento di Apple. E sembrerebbe che Apple si sta focalizzando basicamente in sistemi per la casa, cioè da un'automatizzazione per la casa, e queste rumors del accompagnatore robot che ti segue per casa, è un braccetto robot. Cioè, sì, Mark Gurman credo che ha commentato che sarebbe una specie di iPad che ti segue per la casa e tu le puoi chiedere le cose, ti fa compagnia. Insomma, è un po' intrigante come idea, anche un po' inquietante, sì. Però, sicuramente si è detto agli investitori che la parte della robotica. Adesso parlando in serio, la parte di robotica, di HomeKit e la parte di computazione spaziale sono le prossime punti forti di Apple, dove Apple vuole investire. staremo a vedere. Cioè, si parla anche del famoso anello di Apple, che dovrebbe, cioè, che sembra che non è tanto un rumore, che realmente lo stanno studiando, e che sarebbe un altro di queste wearables che porteremmo addosso come l'Apple Watch.
Sì, decisamente una puntata dedicata ai robot, decisamente da mettere in calendario. Probabilmente discuteremo di questa news di Musk l'8 agosto, andremo insieme finalmente in Italia, quindi faremo un episodio dove siamo fisicamente nella stessa stanza, quindi staremo a vedere cosa prometterà questa volta Elon. Siamo alla fine, abbiamo presentato tutto. L'ultima cosa che ti volevo chiedere: cosa ti stai leggendo, cosa stai guardando?
Beh, io avevo, in realtà, per il suo canale, come hai detto, si interessa anche, perché ci piace moltissimo, le arti visive. Pensando all'argomento, ai due argomenti del nostro primo podcast, il nostro primo pilot, sì, il primo episodio in assoluto, avevo pensato a tre film, ovviamente, che ho visto e che un po' sono stati avveniristici. Tra l'altro sono ispirati in questo secolo, anche se sono stati fatti qualche decennio fa. Il primo che avevo pensato è Metropolis, ok? De Fritz Lang, un film del 1927, dove siamo nel 2026 addirittura, quindi manca poco per vedere al robottino di Metropolis in giro, e praticamente una megalopoli distopica dove ci stanno due livelli, no? Quelli delle persone benestanti e la superficie, e quello sotterraneo dove lavorano gli operai per mantenere questa società ricca in superficie.
Questo non era difficile da prevedere, però.
Esatto,
questo non è stata una grande previsione. Questo
forse
è
1927. E ovviamente la cosa interessante è proposto questo film, perché questo film, a parte che è del 27, quindi era veramente avveniristico, non ci sarebbero state, molti critici cinematografici pensano che non ci sarebbe state, almeno come sono state dopo, come sono usciti i film di Guerra Stellare, The Matrix, che sono ampiamente ispirati in questo film veramente pazzesco di Fritz Lang. E qua
da vedere, decisamente.
Sì, da vedere. Qua c'è un robotino che è buono, in realtà, è il robot che imita Maria, un personaggio del film, e che è da parte degli operai, quindi un po' questo robot rivoluzionario. Passando poi al secondo film, che questo è Terminator, o meglio, la saga di Terminator, completamente tutto lo contrario, quindi qua la famosissima saga originale di James Cameron parla del pericolo di lasciare il controllo della difesa militare a una intelligenza artificiale, che tutti ricordiamo,
Skynet.
La famosa Skynet, che è divenuta consapevole e decide che deve spazzare via la umanità con una guerra nucleare, con la creazione di questi robot forzuti, rappresentati da Arnold Schwarzenegger.
Poi ne parleremo decisamente di questi temi, perché io sto guardando, so che anche tu stai guardando il problema dei tre corpi,
assolutamente,
Terminator e così via. Io voglio discutere del perché, se ci vogliono spazzare via, c'è un'idea molto semplice che posso suggerire a un regista. L'unico problema è che questa idea non dà la possibilità di creare una serie, né tantomeno un film di 3 ore, probabilmente dura 20 secondi. Però non capisco perché ci si sforza tanto a trovare idee così complicate per spazzarci via, quando siamo biologicamente molto semplici da eliminare. Quindi vabbè, ne parleremo poi in un altro tema, ma decisamente Terminator è un filmone. Sono cresciuto a pane Terminator.
Sì, sì. E poi l'ultima è un po' per addolcire il finale di questo podcast, è Lei o Her. Il film di Spike Jonze del 2013, che tra l'altro ha vinto un Oscar alla migliore sceneggiatura originale, e descrive questo futuro prossimo, guarda caso, non troppo lontano, dove esce alla vendita un sistema operativo, un computerino, che fondamentalmente può interagire con le persone in una maniera così reale che il nostro protagonista, il meraviglioso Joaquin Phoenix, alla fine se innamora di questa intelligenza artificiale con voce femminile, che sicuramente non è Siri, anzi era Scarlett Johansson. E quindi è interessante perché parla di dove poi avveniristico, nel senso che dove arriverà l'intelligenza artificiale. Adesso pensiamo che ChatGPT ci risponde, ma in realtà l'unico che fa è completare le parole che tu le hai dato in maniera tale che sembra una conversazione, però chissà se nel futuro arriveremo a un modello molto più avanzato di questi trasformatori dove veramente non c'è o è difficile capire se stai parlando con una persona o con un replicante.
Fateci sapere cosa ne pensate, se avete visto questi film, qual è la vostra opinione al riguardo. La lista sarebbe, immagino, lunghissima, e le prossime volte discorremo di Cianti, altri film, il film appunto menzionato Matrix a un certo punto, ce ne sono davvero tantissimi. Quindi lasciatevi i vostri commenti e sicuramente sarà bello interagire e discutere di questi film. Penso siamo alla fine del nostro primo episodio, abbiamo risolto gli argomenti, possiamo parlare per ore, immagino, parliamo per ore quando ci incontriamo. Quindi, vogliamo ricordare ancora una volta che questi episodi verranno uploadati su YouTube e su tutti i vari canali di podcast a domenica mattina, e quindi cercheremo di mantenere questi appuntamenti.
Speriamo che con il supporto dei nuovi followers.
Quindi iscrivetevi.
I persone che si iscrivano e che cliccano il like, il mi piace, possiamo continuare questa avventura dove vogliamo semplicemente chiacchierare con voi. Aspettiamo i vostri commenti.
E siate assolutamente brutali e onesti, perché è importante per noi imparare, e ovviamente questa è la prima esperienza. Tante cose da imparare, tanti errori, cercheremo di ovviamente di migliorare seguendo i vostri consigli e seguendo i vostri suggerimenti. Grazie mille per averci ascoltato. Diego, un abbraccio, ti saluto.
Un abbraccio, alla prossima.
Ci sentiamo presto.
Alla prossima.